Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial. Allora, ieri mentre fissavo il soffitto pensavo a come impiegare il mio tempo libero in maniera qualitativamente ottimale e facendo così chiaramente non utilizzavo il mio tempo libero in nessun modo, ho pensato che una puntata di questo podcast poteva essere come noi in una realtà che è quella di Bergamo e provincia, quindi non particolarmente da metropoli, troviamo gli stimoli per uscire dalla nostra routine e per vivere una vita che non sia semplicemente casa, lavoro, lavoro, casa. E siccome credo abbiamo anche delle fonti e delle cose su cui ci indirizziamo abbastanza diverse tra di noi e degli approcci su come sfuggire a questo noi esistenziale che ci attanaglia molto spesso. E niente, volevamo un attimo parlarne in questa puntata.
Sei un po' la regina degli scacchi degli episodi dei podcast, che guardi il soffitto e vedi il futuro.
E vedi solo vedi problemi già, che si muovono.
Sì. Vedi e puntate possibili per il podcast. Siamo arrivati a quanti episodi circa, perché sarebbe impossibile
53
adesso. Tipo
quasi 100.
Inizia.
Quasi 100.
È già un podcast di mezza età.
Ah, è vero, un podcast di mezza età. E per chi, non so, tipo ogni tanto vengono fuori gli episodi tipo di Joe Rogan con 1800. Mi chiedo, ma di che cazzo parlano ancora? Comincia a essere... Però sì, secondo me è giusto che affrontiamo la questione degli stimoli, perché siamo... quattro maschi etero bianchi ed è giusto che apriamo il nostro podcast motivazionale perché è il nostro ruolo nella società. Questo deve essere alla fine, se quattro uomini bianchi maschi etero uomini maschi si siedono intorno a un tavolo, devono avere il loro ruolo è motivare,
spiegare alla gente come essere delle persone migliori,
come evitare la noia
ed essere orribili e miserabili nel privato, chiaramente come tutti i podcast motivazionali. Devi essere miserabile nel privato e motivazionale
come
nel
tutti
pubblico.
I maschi bianchi etero,
sì, tra l'altro, infatti alla fine il piccolo imprenditore, se ci ha insegnato qualcosa, è essere miserabile a casa e straordinario al lavoro, dare tutto lì proprio e finire tutte le energie al lavoro. Se volete ho segnato qualche quotes.
Va bene,
vai. Qualche citazione di stimoli. Ogni bella azione umana è il prodotto dell'entusiasmo. Poi,
anche brutta.
L'unica gioia al mondo è cominciare. Cesare Pavese, ragazzi. Viene fuori su Google,
ma in realtà,
primo risultato
in realtà
su
non
Google
si
immagini.
Sa, ci sarà qualcuno che avrà
sì, esatto,
scritto Cesare Pavese. Ma...
Sì, anche Jim Morrison viene fuori con la stessa citazione. Sì, sì. E anche Oscar
anche
Wilde.
Quando leggi quelle pagine, cioè gli status WhatsApp, io ho un fetish per gli status WhatsApp anche dei contatti di alcune persone di mezza età e tipo, non lo so, no? Dividere la merenda con un amico è impagabile. Rita Levi Montalcini non l'ha mai detto.
Guarda che Rita Levi Montalcini era un'esperta di merendine. In realtà sarebbe stato un ospite fantastico per il nostro episodio sulle merendine.
Non fosse trapassato.
Anche non arrenderti, rischieresti di farlo un'ora prima del traguardo.
Esattamente un'ora prima, né più
è sempre Rita Levi Montalcini che parla della scoperta che poi le ha portato il Nobel, quindi
no. Guarda, su quella dell'entusiasmo non sono assolutamente d'accordo.
Esatto,
perché alla fine non combini un cazzo, cioè se parti gasato su una cosa così senza pensare alla fine non combini un cazzo, magari ti diverti se quello l'obiettivo va benissimo, se vuoi costruire qualcosa l'entusiasmo secondo me va un po' stemperato. Invece
tiri fuori un'argomentazione interessante, perché effettivamente spesso per me, e questo forse distrugge tutti i podcast motivazionali e tutto il business intorno alle cose motivazionali, tra cui
immagini, corsi e tutte queste robe. Perché a me molto spesso funziona l'opposto di questo, di quello che dicono, di quello che si propongono di fare queste persone, no? Tipo, per me funziona molto bene non dire a nessuno che sto facendo questa cosa. In modo che
non hai nessun tipo di pressa.
Esatto, non ho assolutamente, se non riesco a farla, nessuno sa niente e non mi giudica per quello che ho fatto, capito? Cominciare dal dire a tutti, perché dicono spesso, dillo a tutti, di a tutti i tuoi amici e tutti i tuoi familiari che stai facendo questa cosa, almeno arrivi in fondo. No, per me sarebbe un fallimento, io adoro i fallimenti, cioè per me sarebbe proprio automatico fallire in quella cosa, perché l'ho detto a tutti.
Secondo me dipende tanto da a chi lo dici e che... Cioè, nel senso, a me capita invece di dire delle robe, ma che magari sono anche robe super semplici, e però ho bisogno di dirlo come motivazione a qualcuno.
Mi ricordo qualche anno fa che mi hai detto, voglio diventare campione di Formula 1.
E eccomi qui.
Poi non è come...
qui è arrivato guidando velocissimo, comunque un miglioramento. La
panda tira.
La panda tira di brutto. Sì, dipende anche molto da quello che ti prefiggi di fare, ma sono molto d'accordo con Paul.
Sto dicendo semplicemente che nessuno ha un suo modo.
Non c'è una
pratica uguale.
Però anch'io tante cose
imparare a conoscersi.
Tendo a non dirle ai più, in modo che non hai poi neanche il fastidio di doverti giustificare o che qualcuno ti chieda.
Proprio per non avere cazzi anche.
Sì, anche per non avere cazzi.
Per quanto invece riguarda quello che stavi dicendo tu, Fazio,
adesso non è che pubblicamente si chiama Fazio, però non penso che lei l'hai chiamato Fazio nel Fabio ogni tanto viene chiamato Fazio.
Per quanto
ovvi motivi.
Pensateci bene e vedrete che capirete il motivo
nei commenti.
L'entusiasmo è un, in mio parere, un ottimo generatore, cioè è propulsivo, nel senso che per fare qualcosa ci vuole, secondo me, anche entusiasmo. È vero che sulla lunga durata, cioè in una maratona, va assolutamente più che stemperato, magari tenuto anche a bada. Poi oltre l'entusiasmo, cioè oltre alla parte creativa, c'è poi tutta la parte strutturale nel fare una cosa.
Cioè, quello secondo me devi...
Secondo me sono nate più buone azioni dal senso di colpa che dall'entusiasmo.
Questo sicuramente.
Tutti i miei esami e tutto il mio percorso scolastico è fatto da sensi di colpa e nient'altro.
Beh, quello secondo me...
Ma alla fine
che è
la
un
beneficenza
motore...
è un senso di colpa.
Ah sì, assolutamente.
Io comunque a un'ora prima del traguardo mi arrenderei, perché è lunga. Comunque un'ora è lunga.
Quell'ora la senti tantissimo.
Ce la senti tutta.
E invece a livello di proprio cose nella vostra quotidianità che voi utilizzate per appunto trovare stimoli, cioè che può essere libri, gente, ecco, volevo capire un po' da,
ne ho
da
una
tutti.
Che è molto umana, che di cui ho parlato di recente tra l'altro. Le cuffie Bluetooth. Quando ho bisogno di... No, di recente ho scoperto che per i miei diversi problemi mentali è molto efficace ascoltare qualcosa, che di solito sono podcast o ascoltare della musica, mentre faccio qualcosa, in modo che non mi rendo neanche conto che lo sto facendo, sennò mi sento proprio... mi pesa tantissimo. Quello mi ha motivato davvero tanto ed è stata un grande passo nella mia vita, che ti giuro sembra niente, perché prima lo faccio con le cuffie, col filo tra l'altro è un'esperienza completamente diversa, perché vuol dire che mi devo portare in giro il telefono, mi devo preparare le cose, lo facevo però era un po' più tedioso, no? E invece da quando ho preso le cuffiette e riesco a ascoltare, mentre ascolto sono molto più efficiente e mi stimola. Mi stimola anche a uscire a camminare, per dire, mi preparo la lista dei podcast da ascoltare e dico, te dai, vado a fare una camminata perché devo ascoltarmi queste cose e esco.
Me,
è incredibile quanto mi è motivato. È una minchiata, però per chi si sente di essere simile alla mia personalità, provateci.
No, sì, quello di uscire per ascoltare delle robe che ci sono rimaste indietro, anche io ce l'ho, e una volta che trovo quei 3-4 podcast che devo ascoltare, o uno, due, dipende quanto sono lunghi, cioè torno e dico, oh cazzo, ho ascoltato una roba veramente figa, ero in mezzo al verde, esatto. Oh, bello.
Ho anche fatto un po' di multitasking, capito? Mentre facciamo, perché comunque
ci fa sentire sempre meglio.
Multitasking per un uomo bianco occidentale, sì, maschio,
è indispensabile. Cioè, non puoi fare qualcosa mentre non ne fai un'altra, obiettivamente. Cioè, chi è che cucina senza fare altro contemporaneamente? Non so, solo...
sia mai che ti parta quel vuoto,
sì, esatto, quel
in cui inizi a farti domande,
ti rendi conto che hai sprecato la tua vita completamente. Esatto. E non c'è nessuna ragione per cui tu vada avanti. No, bisogna assolutamente coprire tutti questi pensieri con una puntata
sul medioevo
di Barbero.
Cosa pensavano i frati nel 300?
O con una puntata
assolutamente d'accordo
delle diverse scoregge. È una cosa che ho visto un podcast, ho sentito un podcast di recente che analizza bene scoregge per scoreggia e dice perché questo cambiamento di suono, chiaramente quello mi ha fatto cancellare tutta
la mia depressione maggiore
che avevo dentro. Ha funzionato benissimo, perché le scoregge, siamo d'accordo tutti,
fanno ridere.
E se c'è qualcosa di motivazionale, ve l'ho appena detto. Le scoregge fanno ridere. Cioè, non si va da nessuna parte, ragazzi. Unisce tutto il mondo questa cosa. Ditemi qualcosa che unisce più il mondo di questo.
Allora, io, sono metodico, no? Nel mio tentativo di rifuggire l'inezia. E ho i miei macrocampi. Poi c'è da dire che suonando uno strumento e quindi essendo dentro poi tutto quello che ti comporta lo studio e un'attività pratica con vari gruppi, è di per sé stessa un qualcosa che comunque ti tira fuori o che ti richiede anche una disciplina di cadenzialità, e quindi tu devi dire vabbè, voglio imparare questa roba, ci devo mettere tot, devo programmare tot studio.
Che poi è il motivo per il quale tutte le persone che non sono riuscite a imparare uno strumento, alla fine dipende quasi sempre da quello, no? Devi far schifo all'inizio.
Sì, non
e far schifo all'inizio, sì, è sempre brutto.
Sì, devi superare, sì, devi, esatto. Devi
c'è
un po'...
grosso scoglio comunque con qualsiasi strumento.
Ah, sì, penso con qualsiasi strumento, e immagino perché con qualsiasi tipo di disciplina che poi vada appresa con il tempo, non bisogna avere paura di fare schifo. Cioè bisogna essere, anche se fa schifo sentirsi dire che si fa schifo, ma poi passato quello e quindi piallata un po' la parte narcisistica che ha ognuno di noi, rimane tutta quella routine che ti porta pezzettino per pezzettino a salire dei gradini che poi sono infiniti, perché poi più studi e paradossalmente più ti senti di essere un imbecille, perché apri delle porte e vedi delle vallate, perché ti, insomma, più sai cose meno ne sai, no? Detto questo, la musica sicuramente è un mezzo che io utilizzo. Poi ho degli interessi settoriali che mi portano, come la lettura di fumetti o libri di un determinato genere, che comunque sono anche attività evasive, se vuoi, perché mi piace molto il fantasy e comunque il fumetto stesso è un canale dove, cioè, ti perdi e non è un trattato.
Questa è una breaking news per gli ascoltatori del podcast.
che mi piace molto
l'abbiamo detto, l'abbiamo tenuto nascosto dall'inizio.
ma purtroppo dobbiamo ammetterlo,
a Camo piace il fantasy.
Yes. E l'altra cosa, vabbè, è tutto l'universo del gioco da tavolo, che però ha secondo me un risvolto bellissimo, che è la parte sociale che ti porta
però
a vedere
sono stimolanti queste cose, perché tipo il gioco da tavolo, per esempio, anche lui ha un piccolo scoglio, ci sono delle persone che comunque non sono adatte a quel tipo di cosa, perché c'è
un'attesa, bisogna impararlo, bisogna mettersi lì, bisogna trovarsi.
Sì, sì, però secondo me comunque qualsiasi cosa ti dà qualcosa nel corso o alla fine. Okay, cioè se tu esci da questa attività lì, comunque con un pezzetto in più che può essere secondo me dal punto di vista di umore o piuttosto che, ecco, ti ha fatto uscire dalla routine, quello dico.
Beh, guarda, al di là appunto della lettura, che è un qualcosa che comunque fai per te e dove sei solo tu, ma più davvero uno scopo evasivo e quindi distrattivo, come può essere un podcast che però tu unisci nel fare camminate, cioè sia la musica che il giocare insieme o che il registrare un podcast ti porta, quello penso che il denominatore comune sia l'incontro con altre persone, no? Che poi tu ti scegli, ed è sempre molto motivante interagire con l'altro, perlomeno io funziono così, quindi è anche, cioè ne, alla fine poi ne esco appagato a livello motivazionale. Bah, poi ci sono tante altre cose, ti dico, anche a me capitano i pomeriggi dove devo staccare tutto e mi spalmo sul divano. Forse alle volte il corpo penso abbia, certo, anche bisogno dell'ozio. Tento, ecco, di, come dire, cadenzare il tempo con delle attività, appunto per cercare di sprecare meno tempo.
Diciamo, visto che magari, beh, la maggior parte delle persone non ti conoscono magari così personalmente così bene, tu sei una persona che arricchisce il tuo, anzi abbiamo dovuto anticipare questa registrazione del podcast proprio perché ha degli impegni sia prima che dopo.
E oggi, quindi, è capitata una sfiga.
Ma oggi è uno dei tanti.
Ma no, dai.
Ascolta, in generale.
Ma in generale,
vita è, io sto, la tua vita è ricca di
sto ancora
impegni.
Aspettando il calo quest'anno dopo la scuola di batteria. Lo sto ancora aspettando.
Aveva
il calo
detto
di
che
impegni.
Ci sarebbe stato un grande calo di impegni, ma non abbiamo ancora visto i risultati.
E non è ancora ricominciata la scuola.
Tra l'altro, infatti. Quindi, sì, di certo non hai il fatto che ozi ogni tanto sul divano mi suona mi suona veramente
positivo,
una buona notizia, insomma.
No, sì, anch'io amici fondamentalmente credo sia la roba che mi stimola di più. Boh, poi a me piace anche vedersi senza nessuno scopo particolare,
senza fare un podcast per forza
tipo
sarebbe strano incontrarci senza fare un podcast perché dovremmo parlarci così privatamente
senza registrare,
senza
sarebbe
registrare,
un peccato,
ma sarebbe un peccato tutti i contenuti possibili.
No, non si può fare una cosa sola.
Sì. Infatti stiamo ottimizzando noi, capito? Queste sono le nostre giornate insieme.
No, sì, però cioè, tante persone secondo me hanno molto bisogno di dire vedo questa persona per fare quell'attività con, guarda, lei insieme.
Sono io, sono io assolutamente.
Per me no, cioè a me tipo, boh, anche se ci troviamo una sera a casa di qualcuno senza fare niente di specifico, bella lì, poi se durante la serata salta fuori qualcosa... va bene.
E comincio a prendere i sassi per terra e cerco di far canestro sui cestini più vicino.
No, ecco, sulla questione amicizie eccetera, proprio da un punto di vista quantitativo, di quantità di stimoli, in realtà anche a me piacerebbe dire che sono soprattutto gli amici, però per me non è così, ma non, cioè vorrei,
grazie.
Sì, perché siete aridi fondamentalmente. Sì, cosa ne tiro fuori da queste chiacchierate? No, stavo dicendo, cioè, mi piacerebbe, però purtroppo alla fine il tempo che spendo in gruppi, cioè con amici eccetera, un po' perché magari essendo stato via ho avuto amicizie più sparse, quindi adesso qui ne ho di meno rispetto a altre persone eccetera, un po' secondo me anche proprio il fatto di non vivere in Bergamo, dove puoi trovarti nel giro di 20 minuti con qualcuno, e un po' perché siamo cresciuti, perché siamo impegnati eccetera, quello è un ecco, è una modalità che a me un po' manca e che mi dispiace che manchi, perché poi le volte in cui ci troviamo noi, ma anche che cazzo ne so, vado all'estero per lavoro, tipo sono stato a Bruxelles per un progetto, così ti metti a parlare con gente a caso, è sempre interessante uscire da una bolla, dalla tua bolla, e ti arricchisce molto di più che tante altre attività che magari faccio di solito. E che per me invece sono robe molto più casalinghe, tra virgolette, cioè i libri, internet, a me vivendo in provincia, se avessi vissuto 20 anni fa quando non c'era internet, probabilmente sarei impazzito.
Magari non saresti in provincia.
Magari non sarei stato in provincia, però mi ricordo anche periodi della mia vita in cui, non lo so, stavo cercando lavoro, quindi avevo più tempo libero io adesso, eccetera. Internet era proprio la finestra per sapere che cazzo succedeva in giro, cioè per uscire da quella dimensione lì, ed è uno stimolo gigante ancora oggi per me, ecco.
E internet, amico di tutti.
Eh sì.
I bambini.
Persona fantastica.
Sì, però cioè, dall'altro lato...
Ero ironico.
No, nel senso, cioè io ho segnato... meno social possibile, è uno stimolo. Sì, cioè, i social secondo me sono proprio l'antistimolo.
Sono d'accordo.
No, verissimo, soprattutto
questo per tutti forse,
ma soprattutto adesso, cioè secondo me siamo arrivati, cioè c'è stato delle fasi in cui dei social avevano veramente quella funzione,
erano
lì,
esatto.
Cioè tipo Facebook all'inizio effettivamente ti permetteva di essere in contatto in maniera anche costruttiva con delle persone.
Gli anni dei forum, mi viene da dire, esatto. Era sempre un'attenzione molto produttiva.
Adesso è veramente
doom scrolling.
Sì. Esatto. Si è dedicato al perdere tempo e basta. Anche se con gli anni, devo dire la verità, anni fa mi pesa ancora tanto questa cosa del perdere, di sentirsi di aver perso una giornata, perso tempo. Ma più invecchio, più mi pesa meno. Ne abbiamo già parlato.
Ma anche perché poi secondo cosa? Cioè secondo chi?
Sì,
secondo quale criterio? È un criterio che ci diamo noi.
Sì, sono dei paletti che ti metti tu alla
metti
fine.
Tu che sono culturalmente appresi. È verissimo che meno si sta sui social, più davvero hai. E tornerei al tuo incipit, ovvero come delle persone che vivono in una cittadona trovano degli stimoli rispetto a una metropoli. Secondo me la metropoli rischia di essere addirittura più alienante della città per certi versi, perché per esempio quando tu hai veramente troppa scelta poi rischia che questa scelta sia nulla.
Sì, secondo me dipende tantissimo dal tipo di persona, semplicemente.
Assolutamente sì.
Cioè per chi funziona un certo tipo di socialità e stile di vita, per altri no. Cioè io per esempio quando sono andato all'università a Milano, paradossalmente ho legato praticamente con 0 persone in un anno di filosofia, che eravamo in 300 in classe.
Però perché stavano ancora tutti pensando se valesse la pena legare con qualcuno, capito?
Vedi, è un esempio perfetto, però in 300 in classe con chi cazzo parli?
Esatto, giusto? Soprattutto anche perché sono 300 una lezione, 200 2 ore dopo.
Che sono diversi magari.
Sì, in base ai corsi.
Invece se sei in 20...
Esatto, poi
abbiamo fatto l'accademia in 50.
Che eravamo in 20 in classe e sono le persone che frequento ancora alla fine, tra l'altro.
Non abbiamo fatto Brera, chiaramente.
No.
Questo è ovvio da quello che abbiamo appena detto.
Però è in realtà io un piccolo elogio alla nostra cittadona, cioè anche magari nell'assenza di cose da fare, è chiaro che dipende sempre da persona a persona, però tante volte dalla noia poi esce anche la creatività, nel senso che la noia è una... bisogna annoiarsi in qualche modo per poi scegliere che cosa fare o che cosa o dove investire il tempo.
Non lo so se sono d'accordo su questa parte, cioè mi sembra un po' una visione un po' romantica della noia, perché vedo altre città che sono molto più vive, sono molto più creative e ci sono molte più possibilità.
Ma il tempo per i trenini,
esatto,
che dedichi ai trenini è molto meglio quando sei in una città.
Non lo so, dipende, poi l'erba del vicino secondo me è sempre più verde, sì. Nel senso, io ho parlato anche con gente, cosa che secondo me è paradossale, mi diceva, cazzo, Brescia sta morendo tutto, ha chiuso quel locale, non si suona più. Dico, ma come? Cioè, nel senso, ma
però ti fa capire, seriamente, immaginati cosa penserebbero se fossero qua quelle persone.
Ecco, Brescia, giusto per...
La stavano esaltando perché era una serata qua. E ho detto, ma com'è possibile, ragazzi?
Beh, giusto per far capire che chi ci ascolta Brescia, noi spesso la prendiamo come esempio virtuoso di città un po' più attiva di Bergamo e che soprattutto ha un occhio più di attenzione verso il mondo dei giovani.
Ma chiaramente abbiamo un astio che non ha, non ha basi e non ha significato. Però comunque, se qualcuno dice, ma quindi, no, bresciani comunque, non possiamo.
No, no, Brescia, non i bresciani.
Brescia invece l'amiamo tantissimo, in realtà ci piace, è bellissimo essere vicino a Brescia perché ci sono un sacco di attività e anche un sacco di lavoro.
Sì, noi siamo anche a metà strada tra Brescia e Milano, che non è male ed è
però,
molto comodo.
Non c'entra con gli stimoli, ma parliamo sempre così bene della nostra città che mi piacerebbe fare un bel episodio su tutto ciò che fa schifo a Bergamo. Sarebbe fantastico, però in effetti sarebbe
un episodio
local.
Split screen, sì, cose belle
e brutte.
Tutto
ciò che odio, no, proprio la devastiamo, la devastiamo.
Giorgio Gori, sei invitato.
È il sindaco di Bergamo, per chi non lo sapesse.
Però sì, poi comunque anche appunto le robe di noia, un mio amico un giorno ha detto una grande verità, che è le giornate in cui non fai niente, l'importante è deciderlo al mattino.
Posso indovinare chi sia questo tuo amico?
Vai.
Vabbè, non lo dico neanche. Però, è Yasser?
Sì.
Ma verissimo, nel senso...
È troppo una perla sua.
Saggissimo.
Beh, ma è vero, perché se dici devo fare questa piccola cosa e poi passi tutta la giornata a pensarci e non la fai e perdi, se invece decidi consciamente di, tra virgolette, perdere tempo, quella è una giornata straordinaria.
Posso dire un'altra perla di Yas, già che ci siamo, perché è motivazionale? E lui dice sempre che ogni giorno si fa un piccolo regalo.
Secondo me dice, è un po' che non segue questo suo consiglio.
Però è grande, è proprio, è veramente agli apici del motivazionale, sì. Proprio degno di una pagina su TikTok con le musiche alfa. Dun 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 dun.
Un piccolo regalo ogni giorno.
Un piccolo, anche piccolissimo, anche se è una cosa che magari non avresti considerata come un regalo, perché per dire magari... stai semplicemente cenando, però se la consideri come un piccolo regalo che ti sei fatto, è fantastico effettivamente.
Invece una cosa che volevo chiedere, che non abbiamo toccato nessuno e forse è indicativa, stimoli dal lavoro?
Ah beh.
io faccio...
Dal lavoro o per il lavoro?
No,
dal lavoro.
Cioè...
il lavoro che ti stimola. Ma no, è uno simbolo, scusa. Non è fatto per non stimolarti. No, non è veramente così. Mi viene più da pensare stimoli per il lavoro, perché normalmente si pensa sempre in quella maniera, no? Cioè tipo...
sì, sì, come tu come persona puoi arricchire il tuo lavoro, ok?
Esatto,
però non,
puoi
non
stimolare
facciamo,
te
non facciamo
stesso,
così...
Io pensavo che la domanda fosse quando siete a casa, ma forse ho malinterpretato, cioè non l'ho toccato per
quando
quello.
Siete a casa?
E quando voi siete a casa, da dove trovate gli stimoli?
Sì, 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 no, però ecco, cioè dove troviamo gli stimoli, secondo me anche il lavoro può essere una roba che ti fa uscire, privata. Diciamo, dalla tran tran, se c'ha degli elementi interessanti, bisogna vedere se ci sono.
Sì, il lavoro nel sociale è un lavoro che è diverso di per se stesso giorno dopo giorno, proprio perché ragioni anche con variabili non quantificabili, quindi cioè parla ancora dell'incontro con gli altri, quindi dello stare con le persone, e se sei una persona a cui piace e che trova stimoli nel mettersi a confronto con gli altri è un po'...
E no, però capisci che non è da tutti i lavori.
Assolutamente no, anche la paga non è da tutti i lavori. Infatti vi deve proprio piacere tantissimo il confronto con gli altri e la fatica che poi genera questo continuo scornamento con altre entità. Altri lavori immagino non sia così, ma avranno anche loro i loro campi di interesse, cioè non so.
Oppure no.
Secondo me no, invece alcuni proprio no.
Secondo me alcuni
ci sarà,
no.
Cioè, ho scoperto da pochi giorni che esistono i campionati mondiali di Excel. Ci sarà qualcuno che si gasa tantissimo.
Vabbè, ma Excel è fantastico e non capito. Tocchiamo. Anzi, io ho guardato anche qualche partita. È davvero bello. Tra l'altro ho scoperto delle formule nuove che penso che non mi serviranno mai in vita mia. Però io mi sono super divertito con Excel. Non lo so, il lavoro spesso effettivamente non è che sia una cosa che è motivante, anzi devi trovare magari qualcosa che ti motiva al di fuori, proprio perché il lavoro magari è molto insomma, non è sempre così scontato. Io faccio il lavoro che ho scelto io personalmente, che faccio da libero professionista, ma comunque poi si trasforma in quella cosa che ha sempre un peso relativo, chiaramente.
È vero, sì, sì. Diciamo che ogni cosa che a un certo momento devi fare e ti rompe le balle farla è lavoro. Cioè quando diventa lavoro, diventa lavoro. Quando
esatto,
un po' ti pesa.
Anche se sì, fossero disegnare unicorni, quando diventa il tuo lavoro devi farne
sì,
400.
Sì, c'è la roba quella, fai la cosa che ti piace, non lavorerai mai un giorno nella tua vita.
cazzata
anzi, gigante.
Fai la cosa che ti piace, prima o poi diventerà un lavoro e ti peserà anche quella, allo stesso modo che un lavoro.
Sì, ma cioè, secondo me esatto, il discrimine un po' è quanto impari delle robe o ti, diciamo, arricchisci facendo un lavoro, perché sul lavoro è veramente, cioè, e ci sono lavori che sono sempre così, tu entri, hai imparato le cose per fare quel lavoro e per il resto della tua vita
anni,
fai
sì.
quella cosa, non impari un cazzo in 40, è quello che secondo me è proprio la mancanza di stimoli che invece alcuni lavori hanno,
certo.
E lì secondo me,
ma penso non sia il caso di noi quattro, fortunatamente
no. No, però io ti dico, nel senso, io cioè facendo un tipo di roba, tipo ad esempio scrivere i progetti, cazzo, dopo un po' diventa difficile trovare la roba che ti stimola a dire proviamo a farla un po' diversa, proviamo a andare a capire come funziona meglio, cioè dopo tante robe, soprattutto se c'è la pressa del tempo di dover farlo entro una certa timeline. Cioè vai a macchinette, quando sei uscito da quel mese lì in cui hai scritto un progetto, magari su un tema anche diverso, quindi magari a livello di contenuti hai imparato qualcosa, ma di stimoli, diciamo, come crescere anche il tuo lavoro, fucking zero. Ecco, quello è un tipo di lavoro pesante, lì poi veramente bisogna essere bravi fuori e cercarsi degli stimoli, e secondo me non è così scontato neanche quello.
Sì, sì, beh, hai il rapporto, cioè... Comunque stai sostanzialmente vendendo il tuo tempo a qualcuno o qualcosa lavorando, si tratta di trovare un equilibrio, poi chiaro che c'è lavoro e lavoro, per me sì, anche per me è inimmaginabile lavorare 40 ore a settimana per un lavoro da macchina sostanzialmente.
Sì, che come entri esci.
Esatto.
Tra l'altro qualche giorno fa pensavo a questa cosa che abbiamo già parlato, noi non facciamo 40 ore a settimana chiaramente. Alla fine se andassi a contare il tempo che effettivamente metto nel mio lavoro sarebbe sicuramente oltre alle 40 ore probabilmente, se andassi a verificare proprio, a contare le ore nello specifico. Perché un casino di tempo in realtà io lo passo al di fuori del lavoro a fare ricerca, a fare, certo. A verificare delle cose, a guardare dei tutorial, dei video, a imparare robe nuove da fare.
Ma poi
e forse sarebbe proprio quel tempo da investire. Cioè quello è il mio momento di stimoli, no? Mm-hmm. Di ricostruire di trovare nuove idee, di trovare nuovi modi per fare
sì,
lavoro.
Però è figo che ti prendi questo tempo, nel senso è una cosa che ti senti di dover fare o che faresti indipendentemente anche dal tuo lavoro? Cioè se tu non facessi questo lavoro faresti qualcosa di simile o no?
Simile magari non nello stesso ambito, lo faccio perché so di poter avere i mezzi di poi applicare queste cose nel mio lavoro, chiaramente.
Sì, poi secondo me dipende tanto, cioè nel nostro lavoro è veramente difficile per me dire, cioè anche guardare un film paradossalmente
è un po' lavorare, sì.
È un, cioè
potenzialmente
nel senso,
ricerca, sì, è importante, certo.
È molto difficile scindere cosa è cosa, certo. Per me.
Sì, sì, sì.
A difesa poi dei nostri ascoltatori, chiaramente non tutti hanno la fortuna
Sì.
Di poter scegliere che cosa fare, di poter campare. Cioè, alle volte capita che uno si deve avvitare bulloni per 70 ore.
Penso che la maggior parte delle volte lo stimolo vero è che lo stai facendo per una ragione.
Sì.
Giusto?
Sì, per una scelta.
Lo stai facendo per una scelta, per un... per anche solo può essere una famiglia, delle persone a cui va bene, per... per rimanere, per sopravvivenza, che anche quella è una motivazione che è la più forte in assoluto per chiunque, anche chi fa un lavoro di, anche chi lavora a Google e programma cose, comunque la sopravvivenza è parte della, del suo quotidiano, secondo me. Quando lavori per quello.
Cioè, ci sono anche persone che magari provano una strada perché sono motivate, gli piace, poi te per campare, per sopravvivenza, fanno tutt'altro, che però permette di avere uno stipendio dignitoso.
Sì, poi conosco anche persone che invece avere un lavoro in cui non, sostanzialmente non devono pensare a nulla, gli va molto bene, nel senso dicono vabbè, io entro, esco.
Ogni tanto io ho invidiato questo.
Sì, sì, assolutamente, nel senso che...
Lo so che è davvero first world problem, come si dice da parte mia, però secondo me, io che ho fatto nella mia vita tanti lavori nel quale proprio potevo staccare tranquillamente il cervello e farlo, a me è un po' quella sensazione lì di tornare a casa e dire oh, l'ho fatto, l'ho finito, oggi. L'ho portato.
E sono fresco mentalmente, sono fresco, per farmi le mie robe.
A casa e sono... Ho preso proprio così, lavoretto, busta a fine mese e sei a posto. Comunque ti dà un feedback che se hai ad esempio tanti hobby riesci a portarli avanti, secondo me molto meglio che portare a casa un lavoro.
Sì, sì, poi penso che l'equilibrio sia sempre quello, no? Tra lavoro e tempo libero.
Alla fine l'hobby è un lavoro, sempre, secondo me. E anche quello, hai bisogno di motivazioni per portarlo avanti, è in qualche modo una forma di lavoro, è il lavoro più bello forse che possiamo fare potenzialmente, perché è comunque ci mettiamo solo la passione,
eh sì, la motivazione e l'interesse, la motivazione che tu hai per
interna
qualcosa.
senza avere ansia di doverci di sopravvivenza, come dicevamo prima. Però alla fine io la tratto sempre come una forma di lavoro, cioè me lo studio proprio, mi preparo tutte le cose, alla fine lo tratto come se fosse una...
Sì, sì, va bene. Cioè, quello che lo distingue è solo economicamente,
certo. Essere regolato,
retribuito.
Esatto, da un contratto meno. Penso anche per contrarietà sia anche vero che poi c'è dei periodi di mancanza di stimoli, ritornando sul tema, siano anche fisiologici. Cioè, penso che sia normale nel
però
corso
che palle.
Di... questo è un... è così.
Non c'è un farmaco in questa era.
Sì, sì, è quello, l'ho visto su...
Si chiama eroina.
Esatto, oppure sì. L'ho letto in un libro di Huxley, mi pare si chiamasse. sì, sì, ci sono dei farmaci fantastici, anche il governo cinese ne sta provando alcuni nuovi. Purtroppo non so se sarà una forma che rimarrà uguale negli anni, però di certo è una cosa che non è cambiata rispetto ai nostri nonni, non è cambiato molto alla fine la motivazione e l'idea del lavoro come una cosa, comunque una parte non così di piena di gioie e basta, ecco.
Sì, penso che forse c'è stata una fase in cui si è provato a venderlo come qualcosa in più. Adesso stiamo un po' tornando a dire è lavoro, ok.
Chiaramente i nostri nonni, se ci sentissero parlare di questa cosa
cinghiate,
avrebbero certi schiaffi e ci ribalterebbero. Perché? Un po' perché era un modo per educare
un gesto giovani. D'amore
era quello, sì. Un po' perché effettivamente di nuovo sono fucking first world problems.
Sì, sì, che poi cioè, Il punto è che adesso, secondo me, non ha, non so quanto ha più senso parlare di first world, second world e così via, nel senso c'è uno scollamento di classi sociali sempre più ampie, quindi...
C'è all'interno comunque di un paese.
Sì, nel senso, cioè negli Stati Uniti ci sono situazioni da terzo mondo.
Sì, 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 sì.
All'interno di un paese. Che non
esatto.
È...
E quindi sì, problemi da primo mondo,
anche
ma
qua,
fino a un certo punto sì,
non
sì.
Bisogna andare negli Stati Uniti per
sì,
vedere
sì,
situazioni
negli Stati
mondo.
Uniti perché sì, là sì, secondo me hanno in particolar modo
l'assuccesso dell'ipercapitalismo. Infatti secondo me se c'è qualcosa che potrebbe motivarci anche è l'idea che magari in un futuro
non bisogna più lavorare.
No. Sì, cioè non solo non bisogna lavorare, vabbè, non bisogna lavorare, non lo so se lo vorrei proprio così, penso che me ne lamenterei del fatto che non posso lavorare, come
no,
tutte
no,
le persone
puoi,
che...
Puoi, ma lo fai per scelta.
Esatto. Oppure che queste diseguaglianze estreme possano, cioè che un giorno si possano... tassare gli iperricchi e scoprire improvvisamente che
questa sì
possiamo
che è
vivere.
Una bella proposta,
eh?
Porca
questa
di quella
è un'idea nuova che porto io.
Proprio innovativa, non l'avevo mai sentita.
È un'idea nuova che sto portando da qualche settimana, ho sentito che effettivamente ci sono diverse persone che sono d'accordo, no? E quindi io lo sto proponendo, lo sto dicendo, ma guarda, tra l'altro tutti scioccati perché effettivamente
non
ci avevamo
mai
anche
pensato.
La Meloni, dopo aver abbassato le tasse sugli assorbenti, ha detto te in effetti, e dopo aver proposto anche di tassare le banche, cosa che mi ha veramente sconvolto.
Non hanno i soldi per fare la manovra economica,
sì,
adesso li devono andare a prendere.
La Meloni, vabbè, porta avanti le battaglie
della sinistra.
Socialista Meloni da sempre.
Ce n'era un altro che ha iniziato con i socialisti.
È vero. Tra l'altro... sono vicini di casa. E niente, io lo proporrei. Magari un'altra di quelle proposte che non ti aspetti che la Meloni voglia, ma si rende conto.
Ma
non è un iperricca la Meloni, onestamente. Verrebbe leggermente tassata, perderebbe qualche
sì,
milino.
Ma è quello, la roba che io non capirò mai è la difesa dei super ricchi da parte del ceto medio è il più grande successo del capitalismo.
È veramente
brainwashing continuo, però
perché
sono i
dici...
campioni del mondo di questa cosa. Proprio hanno
dici, ma succederà anche a me, cioè se poi io divento super ricco.
Sì.
Devo darti i miei soldi.
Mm-hmm. Come il gratta e vinci, no? Se poi
la stessa cosa, poi vai
con le tasse di successione, che ma tanto non ti tocca a te queste tasse di successione, non è che ti portano via i soldi che passi a tuo figlio. Comunque, tornando sulla questione stimoli, ma tenendolo sul lato economico, secondo voi, perché ogni tanto ci penso e dico, se avessi più soldi da spendere sarei più stimolato? Cioè è anche la situazione economica che mi vincola a guardare il soffitto. Se avessi più soldi potessi andare in Giappone, lo farei poi invece che stare a guardare il soffitto?
Per quanto mi riguarda no. Per quanto mi riguarda
non andresti in Giappone proprio?
Certo che andrei in Giappone. No, stavo pensando ai soldi, l'ho bypassato. No, ovvio. Se anzi volete fare voi ascoltatori una donazione magari di un euro al mese, mi pagate il viaggio in
ma
Giappone.
Ma cosa ti paghi con un euro al mese? Abbiamo
nel 2100
abbiamo tre ascoltatori.
I nostri 50 ascoltatori ci fai neanche, cioè ti compri del...
No, non tirare, sono molti di più. Tiri
ecco,
ribasso.
Come dicevamo, tra i 50 e i 100.000.
Ah sì, tra i 50 e i 100.000. Sono partito dal minimo. No, perché quella è una questione culturale, secondo me. C'è pieno di gente che ha fatto i soldi, ma è nata magari in situazioni economiche differenti e lo vedi che ancora sono ipertirchi su tutto, guardano gli scontrini, guardano le cose.
Sì, ma forse anche più che ipertirchi, cioè oltre che tirchi, eccetera, è proprio una questione di non saperli spendere,
sì,
tra virgolette.
È difficile saperli... saper gestire anche tanti soldi, immagino che non sia una cosa semplicissima e di sicuro noi non
cioè,
avremmo...
Nel senso, secondo, ecco, su sta roba. Non lo so, ogni tanto mi viene da pensare nel mio senso di superiorità, che mi viene da dire: se io avessi soldi li saprei spendere in maniera che mi arricchisce.
Spocchioso.
Assolutamente. Esatto. Spocchioso. Perché dico, io vedo la gente in, non lo so, ma in città, ma anche in provincia, eccetera, che magari ce li ha sti soldi e si compra il cazzo di macchinone, no? E dici, ma invece che spendere 70.000 euro nel macchinone, ma fatti 10 anni di viaggi. Però poi non so se lo farei io.
Adesso non è che sia un investimento straordinario farsi 10 anni di viaggi. Penso che sei in perdita alla fine.
No,
di perché dieci anni.
Tipo 10 no, viaggi, come, capito? 10 anni.
Come spenderli, non come saprete come investirli.
No, no, non sto parlando di investimenti, sto parlando di usarli in maniera arricchente.
Ok, investirli personalmente, dici, ok.
Beh, proprio l'utilizzo.
Purtroppo. Di che macchina stiamo parlando, però? Perché certe macchine sono ricche.
Ma non è vero, che l'altro giorno hai detto la stessa cosa.
È una stronzata prendere il macchinone, pare? Veramente.
No, quello è serve. Una cosa che di cui mi, cioè l'auto secondo me è proprio il final stage della
del
ricchezza
capitalismo.
Per me.
Ma sì, cioè però il feticcio strano, del capitalismo
è
l'auto.
Strano perché non è così in realtà.
Lo so, no, no,
è
no,
la
no,
primo passo
per
che fa un, cioè io, cioè c'è pieno di gente che non ha i soldi ma che c'ha il macchinone.
No, oh,
c'è
sì,
pieno zeppo. Come ma... c'è pieno di gente che non arriva a fine mese ma c'ha l'iPhone 13 e poi il sì, 14 sì, l'anno dopo.
Sì, no, ma è che viene visto proprio come una,
uno statement.
Sì, ma anche,
ma non solo.
Io vedo, non so, cioè, se non, solo, non è solo una questione, è proprio una cosa che viene vista in maniera naturale. Nel senso, io ho visto tanta gente, assolutamente, c'è tanta, varie persone che ho in mente in questo momento, assolutamente non stupide, che in un momento che comunque lavoravano, magari erano ancora a casa con i genitori, quindi potevano mettere via tanti soldi, e con quei soldi poi ci si prendono il Mercedes classe che cazzo ne so. E dici, boh, perché?
Beh, grande fiducia sul fatto che non avrai mai un problema, che
boh,
non avrai mai problemi economici.
Non lo so.
Ma secondo me è perché tutta la narrativa capitalista, ci ha convinto che poi, cioè, avere la macchina è una rappresentazione di, come l'iPhone, che anche secondo me, nella mio relativo punto di vista, è una stronzata. Cioè l'automobile alla fine, io davvero vi così, la Panda è una macchina incredibile.
Insomma, è sempre da meccanico, Panda.
Al di là della mia Panda che ha avuto un problema, c'è una malattia congenita.
Che piace ancora ai ladri di autoradio, tra l'altro.
Che piace ancora, vedi?
L'unica macchina, vedi? Che piace ancora molto ai ladri di autoradio, probabilmente, perché il finestrino viene giù proprio cliccando, il tasto è fuori del finestrino.
Comunque, al di là della Panda, una macchina dovrebbe, anche secondo me, essere funzionale. Quindi l'idea del macchinone,
sì,
non...
Sì, sì, però ecco...
Funzionale, tipo il Ford americano Truck. No, il classico
F-150.
Ford.
F-150. Ma anche meno funziona un po'...
Ottimo, ci sta tutto.
La multipla.
Due posti, anzi tre forse.
Ah, non lo so. Si incastra in ogni vicolo,
esatto,
di
è ottimo
ogni
per
città italiana.
In centro.
No, però ecco, io non lo so dall'altra parte se io avessi quei soldi da poter spendere, se alla fine riuscirei a sfuggire o meno da questa cosa, capito?
Boh, secondo
perché
me...
Perché ti posso dire sì, però non sono sicuro alla fine.
Limitatamente, secondo
ma
me.
Ma sì, ma anche perché... Cioè, dipende davvero da persona a persona e anche quanto poi le tue corde interne vibrano in un certo modo. Quindi se tu comunque hai una tendenza, delle tendenze più scure, ok, o ad avere dei periodi in cui uno dice non ho stimoli, puoi davvero avere, magari avere più soldi ad alcuni potrebbe semplicemente tentare queste persone di buttarli dentro una serie di robe, cioè vado a fare un viaggio, vado a mi compro il completo da software, provo a fare, quindi ma non risolverebbe il problema, no? Io penso che il problema sia sempre un po' di come alla fine ci raccontiamo le cose e come poi facciamo,
sì,
quadrare i conti con,
sì,
noi
però
stessi.
Ti puoi comprare degli stimoli con i soldi, capito?
Sì, no, sì,
anche robe arricchenti, capito?
Sì,
non per
stimolanti,
forza
stimolanti, intendi?
Stimolanti,
vitamina, no, dico non solo stronzate, cioè secondo me quei soldi effettivamente,
certo,
ci puoi fare delle esperienze arricchenti che senza soldi non fai.
Sei però, sì, tu a significare quell'esperienza.
Ma secondo me, cioè secondo me la cosa su cui puoi comprare delle robe è che secondo me coi soldi ti puoi permettere di crearti anche solo dei setup che ti aiutano.
Tipo?
Tipo se vivi
uno studio
in un
di registrazione.
Cioè per dirti, se vivi in un monolocale e ti piacciono i sintetizzatori, vuol dire che ogni volta che vuoi suonare devi tirare fuori, attaccare tutti i cavi. Esempio stupido.
È un esempio a caso,
uno
di,
a caso
di un amico che
di uno. Però, cioè, secondo me a livello, sì, ma sì, anche sì, lavorativamente, cioè anche sì, se poi sì, sul posto di lavoro dici, beh cazzo, ho il mio...
Sì, nel nostro lavoro per dire, hai la camera fichissima con la tutta la strumentazione perfetta, tutto settato, hai una persona che ti prepara le cose, figa.
Cioè, quelle robe cioè, ti... Poi questo non vuol dire che una volta tornato a casa comunque non ti ritrovi a guardare il soffitto.
Chiaro, è transitivo. Stesso caso, cioè io ho trovato una persona fantastica che mi presta il suo spazio, sono io col cazzo che la suono una batteria, però vuol dire anche onorare quella disponibilità che ti danno e dire, sono 7 km andata, 7 km al ritorno, in qualsiasi caso, e dividere uno spazio con altri. È chiaro che avere dei soldi e dire buona, ho una bifamiliare e sotto ho un qualcosa di tutto già montato, facilita, cioè è un, ti crea, ma se poi non sei tu che sai prendere quel pezzo lì, ritorni da punto e da capo. Al contrario, rispetto ai soldi, volevo risponderti prima, per me l'hobby è poi diventato, cioè i soldi sono diventati anche una maniera di giustificare l'hobby, ovvero se io voglio investire tanto tempo in una cosa, esempio la musica, questa cosa non deve farmi più andare in perdita.
Ok.
Quindi io se devo studiare e investire, poi devo avere altrettante serate in cui vengo pagato che mi portano comunque a pareggiare e ad avere un margine di guadagno, perché... non c'è comunque, cioè è un lavoretto, ok?
Quindi lavoro, se lo vivi così è un lavoro, secondo me.
Ah, no, è un lavoro. No, ti dico lavoretto, sì, per dire che non c'è più, l'hanno chiuso negli anni, penso, 80, il contratto nazionale dei musicisti, ma è la stessa identica cosa, no? Cioè tu suoni tutto, qualsiasi cosa ti chiedano e tu sia in grado di fare, ma cioè ogni momento in cui tu stai suonando, a meno che non sia con amici, deve generare un utile, cioè deve esserci, ci devono essere dei soldi di mezzo. Poi fai anche le cose più turpi, nel senso che poi lì perdi la cosa del hobby, dell'interesse, perché diventa qualcosa dove, però che giustifica poi, perlomeno questa è la spiegazione che mi sono dato io, cioè vuoi fare questa cosa? Questa cosa ti deve far pagare le bollette, altrimenti non la fai. Perché? Perché l'investimento in tempo per stare dentro questo ambiente che a me stimola e fa stare bene è 20 volte maggiore di quello che io ho nel giocare a giochi da tavolo con i miei amici, nell'andare a fare una chiacchierata. Ma perché è un continuo tramestare.
Anche a fare una chiacchierata diventerà una cosa che, ragazzi, mi dovete pagare. Vengo, però mi pagate a mangiare,
altrimenti sto a casa in totale
perché
silenzio.
A una certa, ragazzi,
non parla più.
Io questo impegno ci devo guadagnare qualcosa, quindi devo portarci a casa almeno un pasto. Va bene, vi abbiamo stimolato? Non molto.
Non molto. Avete voglia di fare cose?
Dopo un'ora la pipì magari stimolata.
Anche la cacca, l'avete fatta, secondo me. Magari l'avete fatta mentre ascoltavate il podcast. Hai capito? Voi pensate
multitasking.
Multitasking, pensate però che non ce ne accorgiamo. Invece,
dai, chiudici con una frase.
Nelson Mandela.
Vai.
Disse: un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.